Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto. Torniamo a parlare, come anticipato in rassegna stampa, della questione di cui abbiamo appreso e di cui abbiamo letto sul quotidiano genovese Il Secolo XIX in chiusura della scorsa settimana, venerdì scorso, dopo un mese circa da una inchiesta che aveva come argomento la stessa questione. Il quotidiano genovese è uscito venerdì scorso con un dettagliato articolo su una questione che rischia di essere una questione molto seria a partire, diciamo, dai profili delle società coinvolte, ma anche dell'amministrazione dei monopoli di Stato, per arrivare all'entità della questione. Stiamo infatti parlando di una cifra che, secondo la Corte dei Conti, sarebbe dovuta entrare nelle casse dello Stato e che non c'è mai entrata, dice la Corte dei Conti, e la cifra è equivalente a 3 o 4 finanziarie, anche abbastanza corpose, 98 miliardi di euro che, diciamo, più o meno fanno quasi 200.000 miliardi delle vecchie lire. Sarebbero mancati alle casse dello Stato perché le società concessionarie di slot machine, giochi, scommesse, eccetera, non avrebbero fatto quello che dovevano, cioè mettere in rete, in modo che l'amministrazione finanziaria potesse contabilizzare i loro incassi, mettere in rete le macchinette per le slot machine, i giochi, eccetera, e questa mancata, diciamo, ottemperanza o un obbligo di legge, peraltro, avrebbe fruttato un'evasione, tra evasione, diciamo, e penali non riscosse, questa cifra mostruosa di 98 miliardi di euro, tra l'altro evasi in poco tempo, relativamente poco tempo, fra il 2004 e il 2006. L'inchiesta e la questione è stata portata in primo piano attraverso un'indagine, una classica appunto inchiesta, a firma di Marco Menduni e di Ferruccio Sansa, per Il Secolo XIX. Intanto noi dovremmo essere in collegamento telefonico proprio con Marco Menduni, che insieme al collega Ferruccio Sansa ha firmato appunto questa inchiesta. Buongiorno Marco, intanto.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Allora, io ho riassunto in maniera un po' sommaria la questione che...
Ma hai riassunto perfettamente, che la questione è esattamente questa.
Peraltro...
Cioè, la cosa... Prego.
Ecco, no, ti lascio subito libero di inquadrare la vicenda, che l'hai seguito benissimo e da vicino, perché quello che colpisce, diciamo, penso il cittadino e il lettore, è la cifra macroscopica, 98 miliardi di euro. Peraltro la Corte dei Conti, sarà pur vero che qualcuno la, come dire, la può concepire o è tentato di farlo come una discarica istituzionale, no? Lì doveva andare a finire l'ex comandante della Guardia di Finanza. Però è anche vero che per solito si è soliti considerare la Corte dei Conti come la suprema magistratura contabile, quindi se viene fuori una cifra di questo genere dalla Corte dei Conti bisogna fare attenzione, insomma, non va liquidata, mi sembra, come una boutade. Come si arriva
assolutamente,
a questa...
Assolutamente, anche se ovviamente le società coinvolte hanno cercato di sminuire in maniera, come posso dire, con comunicati abbastanza violenti l'effettiva portata della cosa. In realtà la portata di tutta la vicenda è molto grave, la cifra che la Corte dei Conti... la Corte dei Conti ha inviato questi invii a dedurre, si chiamano tecnicamente, potremmo considerati qualcosa di simile a un avviso di garanzia in campo penale, cioè richiede alle società coinvolte questo denaro e soprattutto chiede spiegazioni. E chiaramente ovviamente tutte le società potranno presentare le loro controdeduzioni, ma insomma la cifra che è stata identificata non dal Secolo XIX ma dalla Guardia di Finanza, da un reparto della Guardia di Finanza che ha lavorato quasi un anno dietro a questa vicenda, è per appunto 98 miliardi fra evasione e comunque diciamo delle multe, delle sanzioni che i monopoli avrebbero dovuto combinare per irregolarità e invece non hanno mai fatto. Nelle nostre fonti, già all'origine dell'inchiesta, ci hanno detto chiaramente, era la seconda o la terza puntata della nostra inchiesta, questi soldi nessuno li ha mai richiesti. Quindi una cifra che corrisponde, come tu hai detto, a 3 o 4 finanziarie, ma che comunque possiamo anche vedere di, potrebbe anche essere ridotta, ma in ogni caso rappresenta un tesoro assolutamente cospicuo, altro che tesoretto.
Certo.
Questa cifra qua non è mai stata chiesta, soldi degli italiani, non sono mai state richieste alle società concessionarie del gioco, fra virgolette, legale. Dico, è gioco legale, lo dico sempre fra virgolette perché secondo me c'è anche qualche venatura morale dietro questo proliferare di macchinette in tutti i bar, in tutti i luoghi, nelle tabaccherie.
Ecco, tra l'altro l'ultima,
era un gioco legale.
L'ultima finanziaria, tra l'altro, agevola questo tipo di giochi ai fini di cassa, diciamo così, no?
Ma assolutamente, li rende assolutamente, come posso dire. E guarda, proprio per farti un esempio, mi diceva il titolare di un bar l'altro giorno, che io conosco, e dice un tempo forse la situazione era ancora peggio, perché chi girondolava intorno al bar era direttamente la criminalità organizzata. Ma oggi ci troviamo in una situazione, secondo me, ancora più moralmente ambigua, perché dice sono proprio quelli dei monopoli o comunque le società concessionarie che vanno nei bar e fanno di tutto per convincerli a mettere queste macchinette, che poi, ti ripeto, come sappiamo sono una sorta di ulteriore tassa proprio sui più deboli, su quelli che magari si fanno affascinare da queste, dal miraggio di una facile vincita, e sono proprio, come al solito, le fasce, secondo me, più deboli e più indifese, quelle che poi vengono, ecco, come posso dire, entrano in questi meccanismi.
Tra l'altro,
parliamo di cifre incredibili, assolutamente, certo, incredibili, altro che finanziarie.
Questo è il punto, perché per esempio ASNAI e Lottomatica, che sono praticamente quelle citate o venute alla luce, diciamo, tra le società alle quali la Corte dei Conti ha chiesto indietro dei soldi, diciamo così, mai incamerati dall'erario, a Lottomatica e SNAI vengono chiesti rispettivamente 4 miliardi e 4,8 alla SNAI. Però ad una società, scrivete tu e Ferruccio Sansa nell'articolo di venerdì scorso, a una società in particolare sarebbe stata debitata una somma addirittura di 20 miliardi di euro. Spaventoso.
Assolutamente,
no?
Assolutamente sì. Ti dico, quelle che sono venute allo scoperto, si è saputo, sono le due quotate in borsa. E pensa che per SNAI e Lottomatica questo è una, diciamo, è una tranche della loro attività assolutamente marginale rispetto a quella più ampia. Ci sono società che invece lavorano esclusivamente con le cosiddette new slot, e ti puoi immaginare, ti dico, c'è una società, adesso non voglio fare il nome perché siamo anche in lite, perché poi, come tu sai, quando fai giornalismo d'inchiesta vero, nel senso che non ti limiti a prendere notizie di agenzia, ma cerchi di scavare, il modo con cui subito cercano di fermarti, quello è sempre il solito: la querela, la denuncia, la lettera dell'avvocato, Quindi si dice, in questo momento non faccio il nome, però noi sappiamo che c'è una società ai quali sono state chieste una cifra vicina ai 20 miliardi di euro.
Ecco, tra l'altro, le regole che, diciamo, disciplinano il settore dei videopoker, slot machine, le macchinette, insomma, di cui parliamo, le ultime regole, se non sbaglio, risalgono al 2004. È in pratica dal 2000-2001 che questo tipo di attività viene pompata, diciamo così, no?
Assolutamente, assolutamente.
La regola prevede appunto che dovrebbero queste macchinette essere collegate in rete con una società, la Sogei, che peraltro ha avuto una serie di passaggi proprietari da Telecom allo Stato e viceversa, un po' strani, no? E la cosa curiosa, io non so, non metto in relazione, diciamo, le fattispecie che dovessero emergere in termini di illegalità, però noto che il numero uno di Lottomatica, Pelliccioli, ha avuto una lunga carriera in Telecom Italia, no?
Assolutamente sì.
La Sogei è stata della Telecom, la Sogei che è stata di Telecom doveva essere lo strumento per, come dire, consentire allo Stato di riscuotere il dovuto sulle giocate, cioè un prelievo del 13,5% sulle giocate.
Sì, un prelievo che si chiama Preu, che è del 13,5%. Le notizie che ho avuto ultimamente sono ancora più sconfortanti, perché pare che lo Stato, sempre nell'ottica di diffonderle il più possibile, sia addirittura intenzionato a diminuire ulteriormente la
tassa,
la cifra di questo prelievo, per incentivare, cioè sperando poi di guadagnare nell'ulteriore diffusione di queste macchinette. E io ho avuto anche degli imprenditori con cui ho parlato negli ultimi tempi, sinceramente anche molto molto arrabbiati, perché dicono la tassazione su qualunque altra attività imprenditoriale in Italia, sappiamo a che livello è, già il 13,5% è assolutamente ridicola rispetto a quello che poi viene chiesto a qualunque altro imprenditore. Diminuire ulteriormente è veramente uno schiaffo a chi lavora magari col sudore e non distribuendo qualche macchinetta nei bar.
Ecco, tra l'altro, secondo la commissione di inchiesta, che in sostanza un'inchiesta che è stata condotta dal punto di vista tecnico e investigativo appunto dalla Guardia di Finanza, no? sotto una commissione presieduta dal sottosegretario Grandi, che però non è composta di deputati e senatori, se non sbaglio.
Beh, era veramente una commissione tecnica, chiamiamola così, certo. Quindi comprendeva anche altre persone, tra cui un generale della Guardia di Finanza e altre persone assolutamente avvalsa di... Qui sono tre, in questa vicenda sono tre gli enti portati su questa vicenda. C'è questa commissione che ha fatto un egregio lavoro, non quantifica la cifra alla fine, però evidenzia tutte le distorsioni del sistema. In maniera collaterale ha lavorato il GAT della Guardia di Finanza, che è un gruppo specializzato proprio nelle frodi e comunque in tutto quello che ha a che fare con la tecnologia. E poi c'è la Corte dei Conti. La commissione presieduta da Grandi ha sicuramente evidenziato delle distorsioni macroscopiche nel sistema. La Guardia di Finanza ha fatto le sue indagini e ha alla fine reputato dai suoi conti che la cifra fosse quella che noi abbiamo indicato. La Corte dei Conti in questo momento la sta chiedendo, quantomeno sta mandando questi inviti a dedurre alle società concessionarie.
Ecco Marco, fin dall'inizio voi scrivete sono affiorate irregolarità, per esempio i nulla osta concessi dall'amministrazione dei monopoli sarebbero stati retrodatati a un certo punto, per far figurare che le società erano in regola fin dall'inizio quando non lo erano state. Poi,
assolutamente, volevo specificare che su questo specifico aspetto c'è anche un'indagine penale della Procura della Repubblica di Roma, perché qua è evidente che ci sia palesemente un falso. Quindi si dicono non è solo questione di Corte dei Conti, ma anche conto di magistratura penale, e in effetti c'è un fascicolo aperto presso la Procura della Repubblica di Roma su questo aspetto specifico della retrodatazione, per cui da intercettazioni si è capito benissimo che nulla osta concessi successivamente sono stati retrodatati a una certa data, proprio come dici tu, per far vedere che a quella scadenza era già tutto in regola.
Ecco, inizialmente invece le macchinette collegate alla rete, che dovrebbe poi servire ad incassare il dovuto, peraltro con tassazione già di favore, come tu hai sottolineato, al fisco.
Assolutamente.
Le macchinette collegate sono pochissime, mi sembra meno del 10%, no? Il che permette di accumulare nel 2004 cifre enormi, in un solo triennio. In un solo triennio 98 miliardi, insomma, è la somma. Tra l'altro,
prego.
C'è un caso, diciamo, quello di Riposto, in provincia di Catania, di cui parlate. In un bar di pochi metri quadri risultano depositate in magazzino 26.858 macchinette, che voi calcolate sono più o meno quelle che ci sono in tutta Las Vegas. Che significa?
Significa che evidentemente questo è un magazzino in cui devono essere... sistemate le macchinette non ancora collegate alla rete telematica, palesemente non esiste. Ma la cosa più incredibile di tutta questa vicenda è che ovviamente i titolari della concessionaria si sono fatti col secondo decimonono, ovviamente secondo lo stile tradizionale, minacciando querele, deferimenti, ogni genere di situazione, e poi ne avrebbero la cosa più inquietante di tutte che abbiamo registrato è che hanno spiegato che questo era solo un escamotage a fini di legalità, dicono loro, che comunque era stato fatto in pieno accordo e con la piena consapevolezza degli enti di controllo.
Ecco, chi doveva controllare? I monopoli, se non sbaglio.
I monopoli e Sogei.
I monopoli da chi dipendono?
I monopoli dipendono direttamente dall'ex Ministero delle Finanze, che adesso, come sappiamo, è accorpato
all'economia.
Ecco, esatto.
Per tornare un pochino alle cifre.
È proprio la sede della AMS, cioè dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, è praticamente inglobata col vecchio Ministero delle Finanze. È fondamentalmente lo stesso palazzo dell'ex Ministero delle Finanze, il cui viceministro lo sappiamo chi è, eh?
Sì, sappiamo anche che rapporti ha con la Guardia di Finanza in questo periodo. Tra l'altro Guardia di Finanza che ha condotto questa indagine. Comunque, facendo qualche numero ancora, per il 2006 voi scrivete, ma sono anche dati dei monopoli, la raccolta gioco, cioè il volume delle giocate, degli affari, è di 15,4 miliardi di euro dichiarati. In realtà l'effettiva raccolta di gioco
reputa sia praticamente tre volte.
Tre volte tanto.
La Guardia di Finanza sia tre volte. E ti ripeto, vediamo di che cifre stiamo, quindi, stiamo parlando, altro che tesoretti, altro che finanziari.
Appunto.
Ci stiamo muovendo su cifre assolutamente iperboliche che probabilmente fossero riscosse correttamente, potrebbe, come ha detto anche un senatore nella sua interpellanza, probabilmente risolverebbero tanti problemi di quelli che sono sul piatto in questo momento se solo fossero stati correttamente riscossi.
Ecco, c'è un altro punto della vostra inchiesta che è degno di interesse, penso, per l'opinione pubblica, per i cittadini, vale a dire, in alcune delle società in questione ci sarebbero, siederebbero nei consigli di amministrazione e comunque in organismi dirigenziali uomini vicini a Cosa Nostra. In particolare si fa riferimento al clan di Nitto Santa Paola e colpisce anche il fatto che in queste società, in altre invece, ci sarebbero persone guidate da persone vicine, diciamo, a esponenti di primo piano di partiti politici, soprattutto Alleanza Nazionale, ma anche, diciamo, i DS hanno un legame molto forte con questo settore dei giochi e delle scommesse, no?
Ma vedi cosa succede, di cosa noi ci siamo accorti, perché ti dico, poi fare il giornalismo d'inchiesta se ne fa poco in questo paese, ma ti permette anche di capire molte cose. Stranamente su questi argomenti, cioè quando si vanno a toccare questi argomenti, tutta la, come possiamo dire, la contrapposizione che c'è fra parti politiche su altre questioni poi scompare improvvisamente. Noi abbiamo avuto la netta impressione che qua ci sia sicuramente un accordo bipartisan, come si usa dire di questi tempi, perché questa è una, scusa l'espressione, la metafora un po' volgare, ma questa è una vacca da mungere e probabilmente lo è per tutti. Quindi non si sono sollevati poi dei, come posso dire, a parte qualcuno, noi quando abbiamo fatto questa inchiesta romana abbiamo avuto anche, ci siamo anche messi in contatto, perché persona che di queste cose ne sa molto, con il senatore della Lega Polledri,
sì,
che avevamo notato già in passato avesse fatto diverse
interrogazioni
parlamentari sull'argomento, l'abbiamo contattato, siamo andati a parlargli, è persona che effettivamente ne sa molto e credo che condividiamo lo stesso sospetto. Qui c'è un accordo per cui su questi argomenti non ci si rompe troppo le, su altri sì, ma su questi
no,
argomenti
che colpisce, che colpisce, Marco, noi tra l'altro il senatore Polledri lo sentiremo in chiusura di trasmissione, però che colpisce è questa vicinanza estrema in questo business molto lucroso, tassato molto poco, favorito, incentivato dai vari governi, eccetera, e la presenza di personalità di spicco della malavita, a quanto pare, siamo sempre nel campo, diciamo, delle ipotesi accusatorie, e quindi vedremo come andrà alla fine.
Questa è un'ipotesi.
Però in questo caso l'accusa non viene, l'accusa non viene in questo caso da un PM in vena di protagonismo, viene da un'indagine della Guardia di Finanza, no?
Quindi, diciamo la verità, tutt'altro, perché anche il PM della Corte dei Conti che si sta occupando di questa vicenda è persona assolutamente scevra da ogni protagonismo, non si sa neanche come si dice, noi lo sappiamo, ma in realtà non vuole neanche che il suo nome giri troppo, quindi diciamo che siamo assolutamente al di là del sospetto che qualcuno voglia apparire. Qua probabilmente in questo paese è rimasto qualche serio servitore dello Stato che si accorge che tante cose non vanno.
I monopoli sono al centro dell'indagine, no? Perché comunque sarebbero loro i controllori, è l'amministrazione dei monopoli che avrebbe dovuto controllare. E di tutto ciò il vice ministro Visco è a conoscenza, perché in marzo, se non ho capito male, questo rapporto è stato recapitato, è stato consegnato a lui.
È stato consegnato a lui, è successo un discreto finimondo. Questo rapporto, ti dico, dal punto di vista ufficiale non risulta nemmeno ancora consegnato. In realtà noi ne siamo venuti in possesso, ne abbiamo pubblicato ampi stralci e l'abbiamo pubblicato per intero sull'edizione web del secolo XIX. In realtà esiste già, anzi, se aspetta qualcosa è proprio la conclusione di una piccola parte che deve fare ancora la Guardia di Finanza, che minaccia di essere ancora peggio di quelle arrivate finora. Però ti dico, il problema è anche in questo caso il riservo assoluto che è stato imposto. Il vice ministro Visco ovviamente non ha fatto alcun tipo di commento, l'amministrazione dei monopoli abbiamo cercato più volte di contattarla, non ne vuole parlare. Devo dire la verità, anche lo stesso senatore Grandi rifacendosi, il sottosegretario Grandi, rifacendosi al fatto che questo, diciamo che la notizia sia uscita, come hanno detto, per forme non ufficiali, ma in forme giornalistiche, ha ritenuto al momento di non fare ancora nessun commento.
Sì, sarà anche uscita in forme giornalistiche, però non stiamo parlando di cifre da poco e non stiamo parlando di un affare da poco, per cui forse, vista la rilevanza pubblica della vicenda, al di là del fatto che sia uscita in forma giornalistica e non ufficiale, però qualche risposta forse è meglio che la si dia rapidamente.
Guarda, io ti voglio dire solo una cosa, non voglio fare polemiche, mi cito a...
Anche perché se no a cosa serve il giornalismo, scusami?
Assolutamente, io vorrei fare un esempio, ti ripeto, in questo momento non voglio essere assolutamente polemico, voglio cercare di essere molto molto sereno, ma non è proprio con la stessa persona, cioè col viceministro Visco, per una vicenda differente, poco tempo fa abbiamo semplicemente posto una domanda, cioè avevamo scoperto una...
Abbiamo letto l'intervista in effetti sul Secolo.
Sì, abbiamo posto una domanda al viceministro Visco, che come personaggio pubblico ritenevamo ci fosse una situazione che meritasse un chiarimento, diciamo così, semplicemente un chiarimento. Abbiamo telefonato al viceministro Visco, la risposta è stata una raffica di contumeli e notizie di fresco, adesso è arrivata una querela del viceministro Visco al Secolo XIX.
Ecco, io devo dire che leggendo la risposta di Visco alla vostra domanda, poi mi sembra di averla vista di nuovo quel modo di fare nei confronti del generale Speciale, no? Una specie di...
Sì, alla fine un giornalista che fa una domanda...
Suonava come intimidazione, diciamo così.
Sì, sì, ma ti confermo che è arrivata una querela del viceministro Visco al Secolo XIX ai sottoscritti semplicemente perché avendo scoperto una questione,
gli avete fatto una domanda,
ci sembrava meritevole di un chiarimento, gli abbiamo fatto una domanda.
Ecco, Marco Menduni, io ti chiedo di poter stare, se puoi, ancora un paio di minuti volentieri. In collegamento, perché abbiamo lo stacco pubblicitario e poi torniamo
volentieri,
in onda
volentieri.
Grazie.
Volentieri.
Sapevi che esistono centri odontoiatrici privati che effettuano le cure dentali in convenzione con il sistema sanitario regionale? Pentadent è da anni una realtà nel panorama dell'odontoiatria lombarda. Le tariffe sono concordate con il sistema sanitario regionale e se sei un paziente LEA puoi usufruire dell'impegnativa fatta dal tuo medico curante. I centri Pentadent si trovano a Monza, Paderno Dugnano, Novate Milanese e Sesto San Giovanni. Per saperne di più, telefona al numero 039 232 65 62 e fissa un appuntamento per una visita e un preventivo. Il vostro pavimento in marmo è opaco? Siete stanchi di passare la cera? Cristallina in un solo giorno e senza sporcare esegue levigatura al diamante di qualsiasi tipo di pavimento in marmo o granito. Il vostro marmo splenderà per anni come nuovo. Cristallina esegue anche la posa dei migliori parquet, senza bisogno di rimuovere i vecchi pavimenti e a prezzi onesti e concorrenziali. Rinnova i tuoi pavimenti senza stress. Chiamaci per un preventivo gratuito al numero 347 43 55 724. Il restauro e l'intarsio, tradizione e continuità dal 1850.
Paolo Fontana, con passione ed orgoglio, continua l'antica tradizione del restauro, nel rispetto di epoca, stile, caratteristiche del mobile.
Paolo Fontana è a Solighetto di Pieve di Soligo, Treviso, in via Paolo Possamai 51, telefono 0438 83 121, www.fontanapaolo.it.
Perché la tradizione è importante. È importante.
Sciura Maria, grazie di esistere! Sono ancora in viaggio! Ogni mese, infatti, ti porto a vedere qualcosa di nuovo! Fammi sapere i luoghi che vorresti visitare! Ed io ci andrò per te! Ti aspetto a Trezzano sul Naviglio, Villa Santa, nel nuovo punto vendita di Cinisello Balsamo e Vignate! È luglio, Sciura Maria, e ti porto al Lago di Iseo, alla fattoria didattica! Tra cibi naturali e amore per gli animali, Sciura Maria! Maria, grazie di esistere.
In Lombardia, presto padroni a casa nostra, grazie alla Lega Nord. 12 competenze e più soldi per l'autonomia della regione. Un inserto vi guiderà attraverso le tappe principali sulla strada verso la libertà. Da domani, per 7 giorni consecutivi in edicola, sul quotidiano La Padania. Conserva le pagine, trattieni un pezzo della nostra storia. È un'iniziativa del gruppo consigliare Lega Nord in Regione Lombardia.
Rieccoci in onda, con noi in collegamento telefonico Marco Menduni, che con Ferruccio Sansa per il secolo XIX di Genova ha raccontato questa vicenda nella quale balza all'occhio in primo luogo l'entità delle cifre sottratte al fisco da società che peraltro si sono inserite in un percorso che doveva essere perfettamente legale, anzi incentivato dallo Stato e dai diversi governi che si sono succeduti, quello dei giochi, delle scommesse, dei videopoker eccetera, che hanno anche un risvolto molto pesante sotto il profilo umano, come giustamente Marco ricordavi prima. Certamente si tratta di debolezze, si potrebbe anche evitare, diciamo, di caderne vittima, però è anche un dato di fatto che la questione del gioco e dei videopoker ha assunto un rilievo sociale, no? Ci sono persone purtroppo deboli che cadono a preda...
Che sia lo Stato ad andare a soleticare le debolezze della gente, onestamente mi lascia certo qualche perplessità, per trarne soldi.
E
ma
tanti.
Ma è un discorso morale che credo poco attenga al resto della discussione, certo. Ma secondo me è una questione sul piatto.
Ecco, tu scrivi insieme a Ferruccio Sansa che la Procura di Roma avrebbe o ha intenzione comunque di sentire i vertici dei monopoli. Sei in grado di dirci qualcosa circa la conduzione delle indagini?
Guarda, questa è un'indagine che nasce, intanto ti dico che la, te lo do per certo perché l'abbiamo appreso da fonte diretta che c'era intenzione di ascoltare i vertici dei monopoli che sono peraltro indagati, quindi dovranno andare a rispondere al magistrato. Questa è un'inchiesta che nasce trasversalmente da quella vulcanica persona che è il procuratore di Potenza Woodcock, che aveva nel corso di una delle sue indagini, in particolare quella che ricorderete su Vittorio Emanuele, aveva colto anche frammenti di conversazione su proprio questa vicenda della retrodatazione delle macchine, dei nulla osta, li ha trasmessi per competenza alla Procura di Roma, e ti dico, da nostre fonti, parlavamo con, adesso è chiaro che nessun giornalista scopre le sue fonti, ma diciamo parlavamo coi diretti interessati, cioè da queste intercettazioni pare pacifico che il fatto sia avvenuto, quindi vertice del monopolio, quindi il direttore generale Tino e un altro dirigente che è la signora Barbarito dovranno comunque andare davanti al PM di Roma per rispondere di questa vicenda. Questa tranche, che è proprio quella specifica della Procura di Roma, si riferisce al discorso che facevamo poc'anzi, proprio sulla retrodatazione di nulla osta, quindi un falso palese, perché sembrasse che tutto fosse già in regola in epoca precedente a quando queste autorizzazioni sono state in realtà concesse.
Ecco, tra l'altro Marco, c'è un'altra questione che voi sottolineate che penso abbia un rilievo pubblico importante, vale a dire, oltre al fatto che alcuni degli ispettori incaricati dei controlli risultavano indagati per episodi di corruzione, quindi bisognerebbe anche capire chi ha incaricato questi ispettori, diciamo, di fare i controlli, essendo a loro volta coinvolti in episodi di corruzione. Però c'è una questione che la Procura di Roma, voi scrivete, vuole anche capire chi ci sia dietro davvero a queste società che gestiscono le slot machine e il conseguente tesoro, perché alcune società hanno spostato la sede all'estero, nonostante siano titolari di rapporti in Italia, insomma.
Ma anche questa è una questione veramente strana, perché sulla vicenda dell'autostrada, ad esempio, si è scatenato l'inferno, come sappiamo, cioè che il fatto che una concessione di autostrade italiane potesse finire in Spagna ha creato sicuramente qualche vivace dibattito, come ricorderai. Qui abbiamo però concessionari che hanno una concessione dello Stato italiano per cifre che sono le cifre di cui stiamo discutendo, e però scopriamo che hanno improvvisamente, o meno improvvisamente, in ogni caso hanno spostato la sede all'estero, e anche questa è una questione molto strana. Tanto per farti un esempio, una delle minacce, devo dirti, nella mia vita di cronista giudiziario, una delle minacce più strane che mi è mai arrivata nella mia carriera è quella di essere deferito davanti all'Alta Corte di Londra. Onestamente non era mai, tra le varie minacce di querele, non mi era mai successo questo.
Beh,
ma perché è una di queste società, se da Londra?
Certo.
E non in Italia.
E questo si collega poi a un altro aspetto del quale brevemente parleremo, non voglio abusare del tuo tempo, però vorrei ancora rubarti qualche minuto. Anche perché a chiusura di questo discorso, e tirando le somme, diciamo, si può, seguendo peraltro gli investigatori, ipotizzare, visto che tu parlavi prima di un atteggiamento bipartisan di silenzio fondamentalmente su questa vicenda, no?
Sì.
Si può ipotizzare che questo meccanismo, questo tesoro vero e proprio, altro che tesoretto, delle giocate, delle scommesse, delle slot machine, eccetera, abbia anche un ruolo, quello di finanziare i partiti di entrambi gli schieramenti, il che spiegherebbe il silenzio, diciamo, o la tendenza al silenzio da una parte, e dall'altra parte spiegherebbe anche un do-des, cioè, in poche parole, io ti do il giocattolo in mano, a te l'Automatica, SNAI, le altre società coinvolte, e tu mi ripaghi, diciamo, finanziando i miei partiti, il mio partito e quindi i diversi partiti, perché la cosa è un po' trasversale. Naturalmente sto parlando di ipotesi.
Parliamoci molto chiaro. È chiaro che al momento non ho tra le mani nulla che me lo confermi. Diciamo che tutto lo svolgimento della nostra inchiesta ci ha portato tante volte molto al limite del sospetto che la cosa sia esattamente così. Per i personaggi coinvolti, per i legami di alcuni personaggi con i partiti politici, per alcuni meccanismi poco chiari, noi abbiamo avuto il forte sospetto, fortissimo sospetto che questi meccanismi alla fine in qualche modo finanziano i partiti, ma a volte anche in maniera molto chiara. Noi abbiamo, successivamente a questo, abbiamo proseguito la nostra inchiesta andando a vedere un po' le galassie dei partiti, ad esempio. Non è mistero che gli interessi di esse nel mondo del bingo in certe situazioni che noi abbiamo evidenziato siano assolutamente diretti, che non ci sia nemmeno
uno schermo.
Uno schermo, abbiamo fatto delle visure, facendo i soliti passaggi da società a società, si va a vedere come addirittura, come abbiamo scritto, direttamente le federazioni provinciali del partito possiedono quote nei vari bingo che ci sono in Italia. Quindi ti dico, non c'è neanche lo schermo, lì il gioco è addirittura assolutamente palese.
Ecco, un'altra questione che avete affrontato tu e Ferruccio Sansa dopo il caso delle slot machine ha a che fare di nuovo coi monopoli, ma per un altro settore che è diventato comunque una fonte di lucro, lo dico in termini assolutamente neutrali, lucro significa anche cercare di trarre il massimo guadagno da un'attività e da un settore, ed è il settore dei tabacchi.
Assolutamente sì, eh?
Dunque, la storia dei tabacchi nasce con le privatizzazioni, e qui apriamo anche un altro capitolo che potrebbe, diciamo, ricondurci anche a riconsiderare il come sono state fatte le privatizzazioni in Italia, perché sono diventati un affare per molti nei diversi settori, dai telefoni al tabacco, giusto appunto. La storia del tabacco nasce nel 1998 più o meno, no? Quando inizia la privatizzazione del settore. Cos'è successo e qual è l'ipotesi per cui ora c'è una nuova tegola, come titolava il secolo XIX sabato, sui monopoli?
Dunque, succede che c'è una complicata serie di passaggi. Cerchiamo un attimo di riassumerlo senza tediare troppo gli ascoltatori, ma c'è una serie di passaggi che fa nel momento di questa privatizzazione, passa attraverso una serie di società, prima pubbliche e poi queste società vengono vendute. Queste società vengono vendute e c'è una norma che va a coinvolgere i magazzini dei tabacchi, cioè tutta la, diciamo, le strutture dove i tabacchi vengono lavorati e poi conservati prima della distribuzione, che impone ai gestori di questi magazzini il pagamento di una cifra molto 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 elevata, una sorta di cauzione. Ora succede che, mentre in un primo passo, attraverso l'ETI e poi Etinera, che era una società pubblica, una prima società pubblica, fosse proprio in virtù di questo suo status di società pubblica esentata dal versamento di questa cauzione, successivamente passi di mano alla proprietà, per arrivare alla Logista, ultimo passo, Logista che è una grossa società di distribuzione a livello mondiale.
Multinazionale.
Una multinazionale. Come multinazionale poteva fare due cose, sempre secondo la legge: o pagare la cauzione, o richiedere, perché la legge lo permette, l'esenzione di questa cauzione, perché la legge stessa prevede che non debba essere richiesta quando la situazione garantisca di per se stessa la solvibilità dell'azienda. Il problema è che sembra, l'Unione Europea è abbastanza, su questo ha aperto un'istruttoria, sembra che non sia stato fatto né l'uno né l'altro, cioè il logista non abbia pagato assolutamente nulla di quanto invece la legge prevede, senza chiedere la deroga, semplicemente come in una logica continuazione di una società pubblica come era precedentemente. Il problema è che il logista non è più pubblica, il logista è una società privata, nella quale, strana, diciamo una pura coincidenza come abbiamo scritto noi, nel cui consiglio di amministrazione per un certo periodo ha seduto anche Giorgio Tino, che è il direttore generale dei Monopoli.
Ecco, un caso di conflitto di interessi è dir poco, insomma.
Sì, Tino si è dimesso, poi ipotizziamo noi, anche per le polemiche che ne sono seguite, è un po' curioso che il controllore generale di tutta la situazione, cioè il direttore dell'Agenzia dei Monopoli, poi per un certo periodo abbia anche seduto nel CDA di una società privata che si occupa esattamente di quello.
In quel CDA nel quale siede anche il presidente della Federazione Italiana Tabaccai, e voi esatto, Avete documentato fino al 2009,
sì,
la sua carica.
Voci d'agenzia dicevano che si fosse dimesso, noi abbiamo fatto una visura catastale e ci risulta ancora in carica.
Fino al 2009, giusto appunto.
La visura catastale dice così.
Di nuovo siamo comunque alla questione dei rapporti fra i monopoli, ente diciamo così controllante e appaltatore, e le società che fanno l'affare vero e proprio, che fanno il business.
Esatto,
no?
esatto. E di nuovo mi sembra che si riproduca una vicenda molto, molto simile. È chiaro che noi, ti dico, poi tutti questi addentellati vengono fuori perché, ripeto, cercando di fare giornalismo in una certa maniera, forse anche certe persone che erano un po', negli anni erano un po' disilluse anche del giornalismo stesso, magari si fanno sentire, noi abbiamo ricevuto decine di contatti dopo questa nostra inchiesta, ci ha fatto piacere, ma soprattutto ci ha permesso di scoprire molte nuove cose, molti nuovi filoni.
Ecco, intanto va detto che i quotidiani, diciamo, a maggior diffusione nazionale ne hanno parlato molto poco e c'è chi non ne ha parlato proprio per nulla, come se non sbaglio il Corriere della Sera, no?
Non ti faccio io nomi, qualcuno non ne ha parlato per nulla, altri ne hanno parlato poco, come dici tu.
E peraltro anche la politica, diciamo, non è interessata a questa questione, il che naturalmente suona inevitabilmente, e lo dico senza voler calcare la mano su accenti demagogici, ma proprio da un punto di vista di fatto, il fatto che la politica stia zitta su questa questione suona come veramente beffardo e irrisorio nei confronti dei cittadini, dopo che abbiamo discusso per mesi degli effetti perversi di una finanziaria che ha chiesto ulteriori sacrifici, dove dopo che pare che ancora se ne debbano chiedere per la prossima, che non sarà per niente a quota zero, ma bisogna già coprire 24 miliardi di buco, lo dice l'Unità stamattina. Quindi,
esatto.
Ora, che siano invece lasciati andare quelli che potrebbero essere 98 miliardi di euro, tra l'altro non chiesti dal PM Woodcock o diciamo la somma fatta dal PM Woodcock che dicono cerca notorietà, ma da un organismo come la Corte dei Conti che solitamente è anche molto prudente, diciamo, e attento a dire le cose.
Ti ripeto, in cui lo stesso magistrato che noi abbiamo, che ne sappiamo chi è, fa il possibile per sottrarsi dalla notorietà, quindi sicuramente non ha nessun interesse specifico. Qua c'è una persona che ha ricevuto i risultati di un'indagine della Guardia di Finanza e giustamente per conto dello Stato sta chiedendo quanto ipotizzato.
Ecco, Marco,
io ti dico, sono tutte circostanze quelle che tu dici che alimentano sempre, è chiaro che una persona che cerchi di far funzionare il cervello alimentano dei sospetti.
Ma qui non siamo, secondo me.
Qui ci stiamo a dilaniare sul generale speciale, su altre vicende, però guarda caso questo argomento, che oltretutto in qualche modo va a toccare le stesse persone, stranamente viene ben poco, vogliamo essere cinici, viene poco utilizzato anche da chi avrebbe forse come opposizione interesse ad usarlo, e questo mi fa sorgere il sospetto che in realtà gli interessi siano da una parte o dall'altra.
Ecco, appunto, è la conclusione naturale alla quale si arriva, diciamo, seguendo la vicenda. Intanto vorrei intanto ringraziarti per essere stato con noi. Secondariamente vorrei strapparti la promessa di tenerci in contatto e di continuare a seguire...
Assolutamente quando volete.
Il lavoro... Certo, seguire il lavoro che stai facendo tu con il collega Ferruccio Sansa e poi un'ultima cosa volevo chiederti, visto che abbiamo citato un'intervista della quale pure abbiamo dato conto in rassegna stampa, vale a dire qualche tempo fa avete appunto chiamato, come tu hai ricordato, il vice ministro Visco in relazione a una vicenda che aveva a che fare col demanio, no? Con un appartamento di lusso, diciamo, che coinvolgeva responsabilità del Ministero delle Finanze e del demanio. Comunque,
non qua la vicenda è molto semplice, posso riprendermi un'altra carriera, io la dico molto semplicemente. Lavorando in maniera assolutamente collaterale su questa vicenda di questa villetta, andiamo a vedere un po' di situazioni che si intersecano, ma soprattutto cosa notiamo, per puro caso, si dico caso, nel senso perché ce ne raccontano le persone, che il direttore del demanio era la signora Elisabetta Spitz, moglie o ex moglie, non si riesce ancora bene a capire, ma non mi interessa il gossip, non mi interessa, comunque è la signora Follini,
sì,
in caso. Moglie,
padre, di Marco Follini.
Non vadano molto bene fra di loro, ma ti dico, questo è un aspetto che non mi interessa. La signora viene nominata direttore del demanio, riconfermata dal vice ministro Visco in quel ruolo. Facendo una piccola ricerca noi scopriamo che un'associazione che si chiama NENS, Nuova Economia, Nuova Società, che è di Visco e fa capo a Visco e Bersani, ha la sua sede esattamente dove la signora Spizza aveva i suoi uffici di architetto prima di diventare direttore del demanio. A noi questo, facciamo una certa serie di ricerche, ci viene confermato che effettivamente questo appartamento dove ha sede questa NENS appartiene alla famiglia Spitz e probabilmente non c'è nulla di regolare, noi facciamo semplicemente notare che c'è una questione di opportunità, di buon gusto politico, lo chiamiamo così, è come se, cerco di farti un altro esempio, ecco, se il sindaco della mia città mi nominasse capo del suo ufficio stampa magari con un ricchissimo stipendio e qualche giorno dopo io affittassi la mia casa al sindaco,
certo,
sarebbe tutto regolare, ma non sarebbe di enorme buon gusto politico.
Certamente.
Forse. Noi ci siamo limitati semplicemente a fare questa osservazione al vice ministro Visco chiedendo: ma come vi è stato dato questo appartamento che appartiene alla famiglia Spitz? Avete sottoscritto un contratto d'affitto? C'è qualche altra forma che regoli questa vostra permanenza all'interno di questa struttura? Ci sembrava una domanda assolutamente
normale.
Assolutamente normale nei confronti di un membro del governo, di una persona che ha responsabilità pubblica, che di fronte a questa situazione avrebbe potuto tranquillamente dirci: l'abbiamo affittata, appunto, e basta. Invece siamo stati, ripeto, coperti. Vabbè, l'intervista l'avete,
sì,
l'avete letta e la conclusione della cosa è che Visco ci ha querelato, senza peraltro darci una risposta. Risposta sollecitata anche da interrogazioni parlamentari, che poi in conseguenza la nostra...
Quell'intervista
sono state fatte le interrogazioni parlamentari, ma a quel che mi risulta Visco non ha risposto neanche a quelle.
Ecco, quello infatti volevo sapere, perché alla fine la questione, diciamo, non ha trovato risposta, questo è il
succo. Non ha trovato risposta, nemmeno ti dico, al secolo XIX può sempre rispondere, sono fatti miei, alla fine, anche se non credo che sia la risposta che un esponente di governo può dare alla stampa. Ma, ripeto, non mi risulta nemmeno al Parlamento che Visco abbia dato una risposta su questa semplicissima domanda alla quale basterebbe rispondere, credo che sarebbe tutto assolutamente risolto. Però evidentemente dove sta una società, il fatto di quale sia il contratto di affitto, credo che in qualunque altro paese europeo la regola della massima trasparenza di qualunque attività di un esponente di governo dovrebbe essere... anzi sia la
norma,
la norma. Qui si chiede a un ministro, scusi, da chi ha affittato, la sua società? No, evidentemente c'è una lesa maestà per cui bisogna essere querelati per aver posto questa domanda.
Bene, io saluto Marco Menduni che con Ferruccio Sansa si è occupato delle cose di cui abbiamo parlato stamani. Ritorno a quella cifra che mi ha colpito da lettore e continua a colpirmi, 98 miliardi che sarebbero mancati alle casse dello Stato, lo dice la Corte dei Conti. Le società hanno modo di controbattere, per così dire, vedremo come e in che modo e in che tempi controbatteranno. C'è anche un'inchiesta della Procura, quindi c'è un profilo penale in tutta questa vicenda che comunque ha un profilo monetario enorme. 200.000 miliardi delle vecchie lire sottratti al fisco in 3 anni, in un periodo molto breve, diciamo così, di tempo tra l'altro.
Certo, io mi congedo e vi dico, visto che mi pare che tu abbia detto che avrete come ospite il senatore Polledri, prego di fare i nostri saluti, è stata una persona molto gentile e cortese quando abbiamo avuto modo di fare una chiacchierata a Roma e mi fa piacere salutarlo.
Bene, sarà con noi tra poco. Io intanto ringrazio Marco Menduni, buon lavoro e a risentirci Marco.
Grazie mille, grazie. È stata una persona molto gentile e cortese quando abbiamo avuto modo di fare una chiacchierata a Roma e mi fa piacere salutarlo.
Bene, sarà con noi tra poco. Io intanto ringrazio Marco Menduni, buon lavoro e a risentirci Marco.
Grazie mille, grazie.
E rieccoci in onda, come detto dovremmo essere in collegamento telefonico con Massimo Polledri, senatore della Lega Nord. Buongiorno intanto senatore Polledri.
Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Abbiamo parlato poco fa con il collega Marco Menduni del secolo XIX della vicenda dei 98 miliardi di euro, una cifra spaventosa se la riportiamo alle lire, quasi 200.000 miliardi di lire, che, dice la Corte dei Conti, sarebbero stati sottratti da 10 società, fra cui Lottomatica e SNAI, sarebbero stati sottratti alle casse dello Stato in soli 3 anni, dal 2004 al 2006, nella gestione di slot machine, videopoker, giochi, scommesse, eccetera. Un business lucroso nel quale ci sarebbe stata una maxi evasione che, comparandola, diciamo, la ricerca di Visco degli evasori, diventa quasi una cosa da presa in giro, no? Quando gli evasori, a quanto pare, secondo quel che dice la Corte dei Conti, vedremo le controdeduzioni delle società, gli evasori ce l'aveva in casa, perché i monopoli che dovevano controllare e che dipendono dal Ministero delle Finanze che Visco guida, non avrebbero controllato nulla, anzi ci sarebbero stati casi anche di ispettori incaricati dei controlli che risultavano indagati per episodi di corruzione. Insomma, un maxi affare che ha sottratto, dice la Corte dei Conti, e non la Procura di Potenza, no? Non il magistrato protagonista, dice la Corte dei Conti 98 miliardi. Ci sono le controdeduzioni, si attendono le controdeduzioni delle società che gestiscono questo business clamoroso. Sta di fatto che la politica è piuttosto silente, con qualche eccezione. Adesso io dico qualche per generica cortesia rispetto ai suoi colleghi, senatore Polledri. Però mi risulta che lei sia stato l'unico in pratica che ha sollevato questa questione a livello parlamentare e che ha avuto una scarsissima solidarietà da parte degli altri parlamentari, il che fa supporre che questa brutta storia sia coperta un po', come si dice adesso, bipartisan, no? Che tanto di qua quanto di là molti abbiano interesse a non parlarne di questa vicenda, o sbaglio?
Sul gioco in generale, il gioco è la tassa dei poveri, come diceva Cavour, insomma, si stanno facendo delle cose turche, proprio turche nel senso delle parole. Con questa finanziaria sono state fatte le peggiori cose. Io ricordo che Umberto Bossi, quando c'era qualcuno, che noi non avevamo il tesoretto, quando governava Berlusconi, eravamo pieni di debiti, la guerra, e ci mancavano le cavallette, poi avevamo tutto, no? Avevamo anche l'aviaria. Qualcuno tirò fuori la storia di mettere i videopoker nelle sale bingo, perché sarebbero entrati sicuramente dei soldi. Bene, Umberto Bossi minacciò di far cadere il governo e con noi il gioco non ha fatto molta strada. Con questi sporcaccioni, chiedo scusa perché questi sono degli sporcaccioni quando fanno determinate cose, si sono pagati in metà finanziare con il gioco, hanno introdotto le macchinette nelle sale bingo, hanno messo le nuovi giochi di abilità, mettendo già nero su bianco che almeno ci saranno circa 300.000 nuove persone che incominceranno questi giochi per via su internet, che ognuno di essi perderà in media 2.500 euro, di cui lo Stato ovviamente vede una piccola parte, quindi ci sarà una generazione dopo i furbetti del quartierino, i furbetti del giochino, quindi abbiamo gli immobiliaristi, ma abbiamo una razza forse più pericolosa, con qualche connessione, perché...
Ecco, peraltro, senatore Polledri, mi spiace interromperla, però lei ha detto appunto, la connessione, diciamo, fra gli immobiliaristi e il gioco c'è come? Perché un immobiliarista rosso è stato colui che ha portato in Italia una società spagnola, la Codere, no? Che poi si è inserita nel business del bingo, o no?
La Codere Italia si è inserita, la Codere a livello internazionale è inserita in tutti i giochi, certo. Però è anche inserita nei database di qualche magistrato brasiliano che li accusa di riciclaggio, di narcotraffico e quant'altro. Vai a vedere se poi sarà vero, però insomma questo avviene.
In Italia chi è che l'ha portata?
Succede che tra l'altro anche uno di questi personaggi è stato espulso dall'Italia per questo, ma in Italia viene portato dal gruppo di consorte, ovviamente, viene portato e tra l'altro entra nel consiglio di amministrazione e ne esce quando è epoca proprio delle intercettazioni, però di fatto esce dalla finestra e rientra dalla porta e rientra dalla finestra. Ricordiamoci che questa Codere è stata tra l'altro oggetto di finanziamenti, caso strano, da parte dell'Unipol, da parte di una serie di banche per qualche milione di euro, che vengono poi ripianati dalla Codere internazionale, e non c'è nessun magistrato che ritenga questa operazione a rischio. Vorrei sapere il nome di antiriciclaggio, se hanno dormito o se qualcuno le ha applicate.
Ecco, senatore Polledri, sta di fatto che nemmeno però dall'attuale opposizione finora si sono sentite voci autorevoli chiedere conto di questa storia. Perché abbiamo discusso per mesi degli effetti nefasti della tosatura fiscale, dell'appesantimento delle tasse sugli italiani, si continua a discutere di questo argomento ed è stato uno dei tratti caratteristici di Prodi, però qui siamo praticamente in presenza di tre o quattro finanziarie che, dice la Corte dei Conti, sono soldi che dovevano entrare nelle casse dello Stato e non sono entrati, fermo restando il diritto alla difesa, ripeto, delle 10 società che avrebbero evaso secondo la Corte dei Conti. Però insomma è una questione pubblica di straordinaria rilevanza, perché nemmeno dall'opposizione, dai più autorevoli esponenti dell'opposizione, si alza una voce che chieda semplicemente cosa c'è di vero o di falso in questa storia, perché capirà che insomma ai cittadini italiani tosati sentir parlare di 98 miliardi, e a quelli padani in particolare, sentir parlare di 98 miliardi che sono sfuggiti, per così dire, grazie a compiacenze e rapporti, come dire, di particolare vicinanza, eccetera, tra controllori e controllati, sono sfuggiti alle casse dello Stato, insomma, pesa questa constatazione.
Questa è una cosa che scotta, questo spiega anche perché i giornali, se non il secolo XIX e un piccolo trafiletto sull'Espresso, abbiano avuto ancora il coraggio di pubblicare. È evidente che non so se saranno 98 o quant'altro, ma tutte queste, perché avete già spiegato il meccanismo per cui le macchinette dovevano essere collegate, se scollegate per più di un tot tempo devono essere messe in un magazzino.
Sì.
Funziona così, la macchinetta se non va, perché non telematicamente non è possibile attaccarla, quindi non c'è un controllo di tutte le giocate, succede che si spendono 500 euro subito e poi 210 euro per giornata, altrimenti devi prenderle e metterle dentro a un deposito. Questi si rischiano di avere messo un deposito in Sicilia, peccato che il deposito sarebbe dovuto essere un palazzo di circa 6 piani.
26.800 macchine, insomma.
Quindi figuriamoci come. Ecco, la cosa scotta, io devo dire, così a parziale, tiro l'acqua al mio mulino, però la Lega al Senato, quando c'è stata la finanziaria, ha fatto una manifestazione con delle slot machine, le ha distrutte davanti al Senato. Non abbiamo bucato più di tanto ed effettivamente credo che ci sia una mancanza della politica su questo tema molto grave. Ci sono interessi molto gravi, rischi probabilmente evidenti, visto il giro di denaro e visto che ormai questa privatizzazione anche del gioco ha sicuramente solleticato la mafia, insomma, mi sembra evidente perché...
Ecco, qua si parla, tra l'altro, no? Si parla, senatore Polledri, e lei ne è al corrente, perché l'inchiesta pubblicata dal secolo XIX ha tratto spunto anche dalle sue attività di investigazione parlamentare, no? Se non sbaglio. Si parla anche di società, quelle inserite in questo business, diciamo così, nelle quali siedono uomini vicini a Cosa Nostra, in particolare al clan di Nitto Santa Paola. E comunque si nota, accanto a questa presenza malavitosa, anche la vicinanza con partiti politici, in primo luogo Alleanza Nazionale e IDS, il che naturalmente contribuisce a creare quell'omertà trasversale sulla vicenda, no? O sbaglio?
Guardi, il sottosegretario che si occupa di questo, quello della Commissione Grandi, io sto ancora aspettandolo, è uscito di straforo sul secolo XIX, perché in qualche modo qualcuno gli aveva fatto vedere, ma io sto ancora aspettando le audizioni in Parlamento per conoscere questo dossier, e mi sembra diritto del Parlamento e diritto del popolo che noi rappresentiamo avere le condizioni di causa magari migliori.
Che da marzo è sul tavolo di Visco, se non sbaglio, il dossier.
Ma deve impegnarsi a mandare via non credo che fosse qualche piccolo accenno anche al fatto, qualche piccolo collegamento al fatto di aver mandato via Speciale. Qualche dubbio mi viene che in qualche modo Speciale stesse mettendo il naso. Beh, insomma, ci sono le federazioni, una trentina di città
DS,
con Bologna in primis, grandi dei DS di Bologna, insomma 2 più 2 a casa mia fa 4, insomma. Magari, per carità, non dico che grandi in sabbia, anche assolutamente, però di fatto le federazioni del DS di Bologna fa questo genere di cose, in un giro di scatole che poi sono collegati con questi elementi.
Cioè, quale scatole? Mi sa che girano a qualcun altro, a dire il vero. Le scatole girano a quelli che le sentono queste storie, diciamo, per certi versi. E intanto apriamo anche le linee, abbiamo qualche minuto se lei può stare con noi, senatore Polledri. Chi vuole intervenire può farlo chiamandolo 02 66 20 35 29 oppure mandando un messaggio al 346 64 27 756 o infine una email all'indirizzo giulio.cainarca@radiopadania.net. Intanto dicevo, senatore Polledri, qua a margine, ma mica tanto a margine di tutta questa vicenda, c'è anche il fatto che le privatizzazioni all'italiana nei diversi settori, dalla telefonia al gioco ai tabacchi, è proprio sabato sul secolo XIX già citato e in qualche modo collegato a questa vicenda, perché nel mirino ci sono ancora i monopoli di Stato che hanno gestito questo passaggio, o meglio, dovrebbero essere l'organismo appaltatore e controllore di quelli che erano monopoli pubblici, cioè i tabacchi, perché ne abbiamo parlato poco fa con Marco Menduni della questione dei tabacchi, la questione dei giochi, ripeto, mi sembra che ci sia da fare un ragionamento più generale anche sulle privatizzazioni, dai telefoni ai tabacchi ai giochi. Poi piano piano, a distanza di qualche anno, vengono fuori comportamenti disinvolti, accuse, soldi sottratti ai cittadini, in definitiva, perché quello è, e fatti su un ex patrimonio pubblico. Sembra quasi che la politica abbia giocato al do ut des. Ti concedo questi settori ad alto lucro, ad alto guadagno, ad alto profitto, dalla telefonia ai tabacchi, appunto ai giochi, in cambio tu ci foraggi. No? Tu privato, fra virgolette, ci foraggia noi partiti politici e che abbiamo preso queste decisioni di privatizzare. Forse io la riduco un po' in minimi termini, però vorrei una sua opinione. Peraltro ci sono due telefonate in attesa, le passiamo subito. Pronto?
Ciao Giulio, Padania Libera, Fabiano di Bergamo. Io lavoro nel campo, no? del gioco da anni. Queste cose noi le sappiamo da anni. Il fatto che le società che gestiscono la rete telematica non
collegano le macchinette, insomma.
No, non è che non collegano le macchinette. Innanzitutto con la richiesta dei forfettari erano andati fuori legge, il forfettario sarebbe praticamente all'inizio le macchine non potevano leggere e loro chiedevano alle società che gestivano le macchinette, quindi la microimpresa come la nostra, chiedevano un forfettario di 250 euro su 250 euro di giocate al giorno, che noi dovevamo pagare forfettariamente, anche se la macchina praticamente non era letta o la macchina non giocava. Adesso comunque la situazione qual è? E noi la stiamo vivendo da un po' di tempo. Dobbiamo pagare determinate cifre retroattive, le società che gestiscono praticamente la rete, io ti parlo della mia società che era l'Atlantis World di Roma, ha venduto i nostri crediti presunti, nel mio caso a una società francese ad esempio, la società di recupero crediti, ci sono carte che cantano, hanno venduto i nostri debiti a una società francese. E questi hanno preso i soldi naturalmente, i gestori, l'Atlantis World in questo caso, ha preso i soldi da questa società francese che a sua volta ha venduto il debito a una società di Roma e quindi qui si passano da un debito all'altro.
Ecco, ma in sintesi volevi dire, per essere sintetici diciamo, per lasciare spazio anche alle prossime telefonate.
In sintesi è una situazione che noi conosciamo da anni, è impossibile venirne a capo così, cioè lì bisogna andare a colpire quelli come Visco, che sono quelli che hanno voluto le sale bingo, che hanno voluto mettere i giochi all'interno di quelle strutture che prima non c'erano, e caso strano, in tutti i bingo e in tutte le sale giochi grosse i gestori di rete sono l'Automatic e SNAI.
Bene, ti ringrazio. Intanto, impossibile fino a un certo punto, perché mi sembra che comunque qui siamo davanti a un fatto piuttosto limpido nei suoi contorni. C'è una Corte dei Conti, che non è una bocciofila, non mi pare, diciamo, che fa una stima di 98 miliardi di euro sottratti al fisco. Beh, è vero, è falso, eccetera. È una questione di rilevanza enorme, c'è poco da dire. Quindi l'accusa è precisa, avete evaso il fisco in maniera truffaldina per 98 miliardi di euro, i controllori non hanno controllato ed erano corrotti, e insomma qui è semplice, o è vero o non è vero, e se è vero nella misura della Corte dei Conti o in misura inferiore o superiore a quei 200 mila miliardi lì. La questione non mi sembra impossibile da decifrare, e per noi è rilevante, perché comunque sono altri soldi sottratti alle nostre tasche in definitiva, perché
qualcuno si è anche arricchito tra l'altro.
E parecchio, perché stiamo parlando di 200.000 miliardi di lire. Io ripeto, la Corte dei Conti per principio non è né simpatica né antipatica, ma non l'ho mai sentita chiedere cifre del genere. Quindi un'altra telefonata, pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
È come la cavallina storna del Pascoli, il signore che mi ha preceduto ha fatto un nome di un ministro, adesso è vice ministro, e noi nel 2000, quando questo dottor Visco ebbe la brillante idea di quadruplicare, quintuplicare i posti di scommesse in città, prima avemmo, parlo da ambiente ippico, prima avemmo una, ma questo è pazzo, no? Sembrava di vedere gli aerei di Mussolini che li spostavano nei vari aeroporti, così facevano paura agli inglesi, erano sempre quelli. Mi spiego, ma se a Novara da un punto gioco se ne mettono quattro, non è che i giocatori quadruplicano, rimarranno sempre quelli con minor incasso. Poi fece una sorta di, penso il vostro ospite lo sa, chiamata minimo garantito. Allora, tramite un amico allevatore, eccetera, io fermai un locale ad Arona, uno a Borgomanero. Quando venimmo a conoscenza di quello che erano i minimi garantiti, siccome questo amico ha anche una certa coscienza, oltre che una lunga esperienza ippica, mi ha detto, Franco, no, qui non ci stiamo dentro, però al posto di questo che ha risposto così, quanti altri banditi, scusatemi il termine, si sono buttati a mischia. Poi cosa è successo? Adesso abbiamo le slot machine, eccetera, davanti all'ippodromo, così all'entrata, così se uno ha 100 euro, 50 gliele fregano quello. E l'ippica, che dà lavoro a 60.000 persone, è in crisi, grazie al dottor Visco, perché voi non ve lo ricorderete, nel 2000 fermammo Milano coi cavalli. Proprio andò su tutti i telegiornali, la prima volta che gli ippici scesero in sciopero, e io avevo posto un cartello, Visco all'ippica uguale Dracula all'Avis.
Bene, grazie anche a lei.
Ho preso l'idea.
Grazie a lei, intanto c'è una terza
Direi
telefonata.
Direi che anche l'Unire, per chiudere la telefonata, ha dato l'ultima botta, anche con il ministro Alemanno, che ha appoggiato solamente le corse e le cose del sud, e ha lasciato il nord con qualcuno dei nostri che magari è dormito pesantemente dentro all'Unire.
Intanto abbiamo ancora una terza telefonata, poi tutto lo spazio per le risposte, e anche ci sono un paio di messaggi via SMS. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Senatore Poletti, buongiorno. Scusi se cambio argomento, ma prima ho parlato con Matteo Salvini per il famoso decreto ministeriale che pone una trattenuta dello 0,15% per i pensionati e dello 0,35% sugli stipendi, diciamo.
Dell'INPDAP.
Per fare, diciamo, ha detto che si scarica la domanda per fare la per respingere.
Ma quella gliela riassumo brevemente io, se vuole, perché me ne sono occupato direttamente. Se rimane all'ascolto, poi prima delle 12 le rispondo sulla base di quello che ci è stato risposto dall'INPDAP, peraltro medesima. Intanto, senatore Polledri, le domande poste dagli ascoltatori, e poi c'è Mauro da Varese che scrive via SMS: questi sporcaccioni, come lei diceva prima, fino all'anno scorso c'era Berlusconi, mentre scrive Roberto da Milano, le cose che fanno ridere dei monopoli e allo stesso tempo incazzare sono: primo, multa al verbale se per caso su una marca da bollo da euro 1,81 sconti un centesimo perché non hai il resto, multa se esponi stecche intere di sigarette, multa se esponi qualsiasi cosa possa risultare pubblicitario di una marca di tabacco, perfino il vassoio su cui solitamente si appoggiano i resti non può avere pubblicità. Notare bene che vengono forniti come materiale pubblicitario dai grossisti di tabacchi. Prego, senatore Polledri.
Cominciai dall'ultima. Fino all'anno scorso c'era Berlusconi, sì, e non abbiamo fatto le finanziarie sul gioco. Cioè, queste finanziarie sono stati presi circa 2 miliardi, ma è 1 miliardo e 8, da proventi dal gioco. Calcoliamo che i proventi del gioco sono 25%. 5% di tasse. Quindi significa che gli italiani, che gireranno circa 6 miliardi di euro, che gli italiani, non dubito che vadano a vincere, insomma, ce ne sarà uno che ne vince 100.000, ma il resto degli italiani perde, quindi gli italiani sono più poveri. E questa finanziaria è una finanziaria veramente da vergogna, soprattutto per questo punto. Dopo andiamo a fermare il panettiere per uno scontrino, per carità, è giusto la lotta all'evasione, ma la lotta all'evasione l'ha fatta il passato governo, attenzione, per il passato governo non si dice, ma ha avuto un aumento di gettata IVA e un aumento di tasse che sono state dovute anche ai maggiori controlli. Dopodiché mi sembra evidente che questa è non dico la truffa del secolo, però insomma poco ci manca. Io mi auguro che ci sia anche qualche altro parlamentare o il governo che ci vogliano mettere dentro il naso e la Corte dei Conti che non si spaventi.
Ecco, intanto abbiamo ancora delle telefonate, 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire con noi, Massimo Polledri, senatore della Lega Nord, e per chi invece vuole mandare un SMS il numero è 346 64 27 756. Vi ricordo infine anche la mail giulio.cainarca@radiopadania.net. Pronto?
Pronto,
buongiorno.
Diego dalla zona di Trevignano. Adesso, no, tutte queste truffe, no, che è indescrivibile, cosa denota? Che la gente va a giocare, è la gente che fa storia. Perciò perché il calcio ha truffe e continuate? Perché la gente riempie gli stadi, se la gente, queste cose denotano la bassezza della gente, nient'altro. La colpa è solo della gente, ecco, questo è il punto.
Ecco, questo è un aspetto, diciamo, che mi sembra anche giusto sottolineare. Io non ho e non capisco ovviamente la mentalità del giocatore, però alla fine, va bene, ti possono riempire anche una città di videopoker, però è evidente che ci sono molte persone che giocano e si rovinano anche a volte le famiglie col videopoker. Qui in questo caso io, per come sono fatto, senatore Polledri, metto l'accento sulla responsabilità individuale. Rimane comunque certo, diciamo, criticabilissimo il fatto che un governo giochi sulle debolezze delle persone. Una volta che tu hai preso atto che ci sono tante persone deboli o diciamo assolutamente irresponsabili da mettersi a giocare compulsivamente, tu ci punti sopra e ne fai uno strumento di cassa e di reddito, beh, quello la dice ancora più lunga che non il profilo morale del giocatore, diciamo così, no? O personale semplicemente, più che morale. Intanto c'è un'altra telefonata, pronto?
Buongiorno dottor Cainarca, io sono Maria Pia da Ferno, provincia di Varese, mi sono attenuta alle vostre, è 3 mesi che non vi chiamo, ma non tutto.
Prego.
Così. Ascolti, io vorrei chiedere una cosa, posso? So che non sono in tema, però sono sempre soldi. Ascolti, noi abbiamo una casa dei grandi prati giù a Parma, nelle colline parmensi, ci siamo trovati a dividere in 3 e pagare 50.000 euro, ma abbia pazienza, a cada uno, Cioè, per me questa persona non merita molto, cioè vorrei approfondire un po' di più, se è possibile, perché io lì sono proprio, conosco tutti perché sono 20 anni che vi seguo tutti, però. E un'altra cosa, vabbè, i videogiochi sono una cosa indecente, ma quanta gente, ma con l'otto, ma con quello che si gratta, sa che c'è una signora, io poverina sinceramente mi fa un po' pena, ma gratta.
Ecco, io spero che il trimestre passato sia replicato anche in futuro. Intanto c'è un'altra chiamata, pronto? Pronto, buongiorno.
Pronto?
Prego, signora.
Buongiorno, sono Maria da Torino. Ma premesso che uno Stato non dovrebbe giustamente incrementare le debolezze dei cittadini, ma dovrebbe essere al servizio del cittadino che paga le tasse per la stragrande maggioranza, perché se no quest'ora lo Stato sarebbe già affondato da un pezzo. E guarda caso chi paga soprattutto sono i cittadini di questa parte del paese. Premesso questo, comunque io mi chiedo come mai nella finanziaria 2007 è stato messo un comma che dice che dà l'opportunità di 381 euro a ciascun oltre 65 anni immigrato, anche se non ha fatto nessun giorno di lavoro in questo paese, con dei arretrati a partire dal 2001. Ma io mi chiedo, ma questo comma c'era già allora, prima ancora che arrivasse il governo Berlusconi, ma allora il governo Berlusconi non l'ha stralciato? Se gli danno la, ma pensi che testa che c'ha questa gente qui? Cioè, questa gente qui dà l'opportunità più agli extracomunitari che ai cittadini italiani, perché fa morire i pensionati nostri, cioè tutta gente che ha sgobbato per questo paese e l'ha reso grande, li fa morire con una bazzecola di pensione, non pensa assolutamente a loro, pensa solo agli extracomunitari per avere i loro voti, e poi dà un cattivissimo segnale, cioè questa gente qui non pagherà assolutamente le pensioni ai nostri figli o ai figli dei figli, perché sono stati abituati a pigliare a sfrodo senza averne diritto, e quindi continueranno a far così, una cosa gravissima questa. Buongiorno.
Buongiorno a lei, senatore Polledri, prego. Intanto c'è qualcuno che scrive dei gratta e vinci via SMS, provate a fare un
incontro. Diciamo alla signora
No, stavo dando conto brevemente anche degli SMS che... C'è un ascoltatore che dice, appunto, provate a fare un'inchiesta sui gratta e vinci, far impallidire i numeri dei videopoker, mentre un altro se la prende con Telecom a proposito di ex monopoli e privatizzazioni, nuovo canone di 10 euro al mese per le ADSL no Telecom per coloro che hanno internet da altri operatori senza avere linea Telecom, segue epiteto da Matt di Bergamo. Mentre c'è un altro signore, sempre da Bergamo, che fa una curiosa domanda. Io non me ne intendo, senatore Polledri, ma il nostro ascoltatore chiede se quella legge per cui le vincite dei videopoker possono essere pagate in consumazioni da parte del gestore è ancora vigente, perché nessun barista paga in consumazioni. Questa non la sapevo, ammetto, però non so se sia neanche possibile, ma comunque il nostro amico Matteo...
Questo è stato un momento, ma invece adesso per vincite... sotto un determinato livello è possibile prendere anche il denaro.
Ho capito. Comunque, prego, senatore Polledri, a lei le considerazioni finali, visto che qui stiamo parlando, mi sembra che continui un po' a sfuggire, no? Ma anche nella percezione dei cittadini. Stiamo parlando di una cosa che io non ho mai sentito, perché 98 miliardi di euro evasi, io non li ho mai sentiti finora, così d'un colpo, da parte di poche società, su un mestiere controllato dallo Stato, fondamentalmente. Quello dei giochi, delle scommesse, eccetera. Allora, come la mettiamo? È vero, è falso o no? In Parlamento, il luogo della discussione per eccellenza, sta roba qui ci arriva o no, senatore Polledri?
Il Parlamento è già arrivato con un'interpellanza che
sua,
tra l'altro mi
certo.
sembra che abbia aperto un po' le strade anche di questa commissione d'indagine. Ora io aspetto che il buon ministro Treu, con un buon ministro, il sindacalista, adesso mi scusa il nome, convochi la commissione e convochi un'audizione di questo, su questo tema. Devo dire che la cosa è estremamente grave, i contorni degli interessi e delle tinte fosche, un odore di mafia e varie associazioni è grossa e credo che debba essere assolutamente approfondito. Due risposte, l'amica di Parma può tranquillamente telefonare alla sezione di Parma o a Piacenza, in ufficio da noi, trova sulla guida telefonica sia Piacenza che Parma per il problema. Per questa cosa degli extracomunitari non l'abbiamo fatta assolutamente noi, devo dire che non si dice mai, il governo Treu ha fatto un emendamento che dà i congiungimenti e detrazioni IRPEF anche per i coniugi, oppure per i genitori, oppure per i figli, pseudo dichiarati da un extracomunitario residente al paesello. Basta un fogliettino di carta, extracomunitario, si becca tutte le detrazioni, domine Dio, e questo per centinaia e centinaia di milioni. E i padani sappiano che devono ringraziare un veneto, tal Treu, che viene sempre definito come questa mamma santissima del lavoro, ma che in realtà rimetto nella categoria degli sporcaccioni anche lui.
Noi ci salutiamo qui.
Grazie
a Massimo Polledri, che è stato con noi per l'ultima parte di Onda Libera, del filo diretto di stamani. E io la ringrazio, senatore Polledri. Lei mi risulta appunto essere finora l'unico che ha cercato di porre all'attenzione del Parlamento questa questione, che non è certo da poco. Con tutte le cavolate di cui parliamo tutti i giorni, qua stiamo parlando invece di roba importante. E per importi di soldi consistentissimi, pubblici, ripeto, di tutti noi, 200.000 miliardi in 3 anni mi sembrano una roba colossale, e infatti in Italia non se ne parla. Comunque grazie a Massimo Polledri, che ha avuto il merito anche in qualche modo di porre all'attenzione del Parlamento la questione, e poi di permettere, diciamo così, che comunque cominciassero a trapelare notizie intorno alle quali è stata fatta l'ottima inchiesta del secolo XIX e dei colleghi Menduni e Sansa. che hanno scavato poi a seguito anche probabilmente della sua interrogazione, no? E scavando hanno trovato una serie di cose, come dire, che ancora devono essere, alle quali bisogna dare una risposta, perché altrimenti, come dire, nemmeno davanti a una questione così grossa riusciamo ad essere seri, no? Come paese, o riescono
certo
a essere seri.
Certo, noi però siamo armati di pala e continueremo a scavare, anche grazie a Radio Padania.
Intanto grazie a Massimo Polledri, brevissimamente una risposta all'ascoltatore che ha chiamato prima a proposito del contributo che dovrebbe scattare a partire da novembre se non si disdice prima all'INPDAP, ricordo che riguarda le gestioni dell'INPDAP, cioè i pensionati pubblici e i dipendenti pubblici delle gestioni INPDAP e di quelle non INPDAP che fanno capo alla sanità, alla scuola, ai ministeri, eccetera. Quindi tutti coloro che sono gestioni INPDAP o gestioni anche pubbliche non facenti capo all'INPDAP ma che fanno a che fare appunto con la sanità e via dicendo, hanno, come dire, un prelievo in più che scatta nel caso loro non dicano esplicitamente che non lo vogliono pagare per finanziare un certo fondo che poi gestirà prestazioni bancarie, creditizie, sociali, eccetera, per i dipendenti e per i pensionati INPDAP. Ci sono già dipendenti INPDAP e dipendenti della scuola, eccetera, che lo pagano adesso, questo 0,35 di contributo. Stando alla lettera della norma che è stata emanata a marzo dal Ministro dell'Economia Padoa-Schioppa, si tratta di un ulteriore 0,35% da pagare per questo fondo. Salvo appunto che voi diciate di no. Siccome però nessuno di voi è stato informato che questa cosa partirà, l'INPDAP che abbiamo sentito settimana scorsa ha detto che avvertirà tutti i suoi, diciamo, diretti dipendenti e pensionati e anche quelli non INPDAP, ma siccome l'INPDAP è il punto di riferimento di questo prelievo, nelle casse dell'INPDAP va il prelievo, l'INPDAP ci ha assicurato che avvertirà tutti i suoi dipendenti e pensionati e anche quelli delle gestioni non INPDAP coinvolti in questo prelievo. Quindi l'INPDAP ci ha detto li avvertiremo, gli manderemo un modulo, potranno quindi scegliere se aderire o no a questo fondo. Manderemo del materiale informativo sul perché nasce questo fondo, finanziato con in questa modalità, per cui si raccoglieranno circa, si stima, dai 600 a 1 milione, a 1 miliardo di euro all'anno, quindi cifre non del tutto trascurabili, sottratte dalle buste paga e dai cedolini della pensione di coloro che già sono in pensione, appunto. Ci è stato assicurato dall'INPDAP che tutti verrete informati, voi che dipendete dall'INPDAP o dalle altre gestioni, però l'INPDAP vi informerà lo stesso. In ogni caso, il consiglio, quello più immediato, è di far presente la vostra opinione subito, senza attendere che vi mandino il modulo, che magari poi è luglio, arriva, non arriva, eccetera. Perché poi a partire dopo l'estate, si arriva addosso alla linea di scadenza del silenzio assenso. Un silenzio assenso che se voi non vi esprimete, equivale a un sì al prelievo, autorizzate il prelievo da qui in avanti. Quindi meglio mettere in chiaro subito la propria posizione, mandate una raccomandata con ricevuta di ritorno, casomai, alla sede distrettuale, diciamo, dell'INPDAP, che è quella da cui voi dipendete, e quella della vostra città, della vostra provincia, eccetera, dicendo di non voler aderire a questa gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e quindi di non voler versare il contributo di cui al decreto 7 marzo 2007 numero 45. Lo riassumo brevemente, mandate questa lettera alla sede provinciale INPDAP, quella da cui dipendete, diciamo della vostra provincia, della vostra città, eccetera, e scrivete di non voler aderire alla gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali e quindi di non voler versare il contributo di cui al decreto 7 marzo 2007 numero 45 emanato dal Ministero dell'Economia. Magari poi ritorniamo su questo anche domani, così come indicazione sintetica per avere il tempo di prendere i dati. Comunque chi ha possibilità di andare su internet può cercare decreto 7 marzo 2007 numero 45 Ministero dell'Economia. Ripeto, decreto 7 marzo 2007 numero 45 Ministero dell'Economia e delle Finanze, e specificate nella raccomandata di non voler aderire alla gestione prevista in quel decreto. Tra l'altro l'articolo 2 di quel decreto, comma 2, dà la facoltà di recedere. l'INPDAB dice, diciamo, vi spiegheremo noi come si può recedere, quindi vi manderemo il modulo. Voi intanto, per non saperne leggere né scrivere, come si dice, cominciate a far presente da subito, se non volete questo prelievo, la vostra volontà, dichiarando appunto di non voler aderire a questa gestione prevista dal decreto in questione. Buon pomeriggio a tutti.